mare d'inverno, è solo un film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù, sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via, punti invisibili rincorsi dai cani, stanche parabole di vecchi gabbiani, e io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare d'inverno è un concetto che il pensiero non considera, è poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Alberghi chiusi, manifesti già sbiaditi di pubblicità, macchine tracciano solchi su strade dove la pioggia d'estate non cade, e io che non riesco nemmeno a parlare con me. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure, discoteche illuminate, piene di bugie. Ma verso sera uno strano concerto e un ombrellone che rimane aperto. Mi tuffo perplesso in momenti vissuti di già. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare, mare, non ti posso guardare così, perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me.
Eccoci. Buon giovedì sera ancora una volta, buon giovedì sera, sempre Quindi un saluto speciale, un abbraccio forte da parte mia, Pietro.
E da me, Annalisa. Ciao Pietro, grazie. Ben trovato, è sempre un piacere essere con te e a condurre questa bellissima trasmissione. Un abbraccio a tutti coloro che ci seguono.
Sempre più numerosi.
E noi siamo felici.
Ma sempre più in ascolto e attenti, questa è la cosa più importante. Anche perché oggi veramente viviamo un momento in cui si ascolta poco, si è poco attenti, eccetera. E noi adesso partiamo subito, e così per destare ancora più attenzione, perché andiamo da un attore di teatro,
esatto,
di teatro, di cinema, regista teatrale, ma
insomma,
persona di spessore, non come me che ho la pancia, ma di spessore di qualità, assolutamente,
Gualtiero Scola!
Ragazzi, grazie a voi per l'invito, ma che presentazione, adesso bisogna insomma soddisfare l'aspettativa, ecco.
Assolutamente no, guarda, tranquillo. Non c'è la formula soddisfatto rimborsati, quindi stai tranquillo, Gualtiero.
Vero, ti ringraziamo veramente e partiamo subito, perché noi vogliamo entrare, proprio conoscere al meglio anche la tua anima, la tua bella anima, come dico sempre.
Certo, correte il rischio.
Hai grandi amori, cioè nel senso che tutto quello che fai lo fai veramente con grande amore, e logicamente i tuoi due più grandi amori sono il teatro e il cinema. Ma se dovessi fare proprio una scelta netta, metteresti in secondo piano il cinema o il teatro?
Ma sai che, devo dire, così tagliente è la prima volta che mi viene fatta questa domanda, cioè proprio se dovessi buttare giù dalla torre uno dei due, ecco, però è un po' il dubbio, no? Una curiosità di quale uno preferisca tra teatro e cinema, e questo invece solletica tutti. Sai che è che io faccio un pochino fatica in realtà a dividere questi due contesti, che sono sì diversissimi, nel senso che chiaramente in uno vai a teatro, sei su un palco, e nell'altro insomma c'è tutto un lavoro anche invece più tecnico, di montaggio, no? Che chiaramente, però vivendola io soprattutto da artista e da attore, alla fine veramente li trovo due note di una stessa canzone, ecco, per cui farei molta fatica a buttarle giù dalla torre una, ecco, diciamo così. Prevedono tecniche diverse, chiaro, emotività anche diverse, però come rinunciare a... Però ecco, se devo dire, diciamo che l'innamoramento che è avvenuto da bambino è stato sì per il teatro, ecco. Magari qualche mio collega andando al cinema, così. Io invece, quando andando a teatro, lì mi sono veramente sentito a casa, ecco. Quindi un po' come dire, la casa madre è quella.
E il primo amore non si scorda mai, Gualtiero.
No.
Regista, ecco, che cosa porti proprio in quanto regista di quella parte insomma attoriale, perché di solito no, chi poi è attore, quando si va a immedesimare a fare il regista, porta qualcosa anche di quello che è in quanto attore, ecco, che cosa porti?
Certo.
Che cosa porti?
Sì. Sicuramente, come dire, il mio percorso di regista è più, diciamo, limitato rispetto a quello di interprete, di attore, ma non magari qualitativamente, spero di no, ma solo proprio anche per, come dire, il tempo, ecco, anche perché ho voluto arrivare a cominciare a fare delle regie un po' tardi, ecco, perché non avevo quest'ansia di pormi io, no, come regista, avevo tanto da imparare come attore. E dopodiché sì, mi piace questa tua domanda, cosa porto? Vorrei portare, cerco insomma di portare un po' un assunto, un riassunto di tutto quello che è stato il mio percorso, non solo tecnico, ecco, più che altro emotivo, e vorrei anche dire spirituale, so che insomma è una parola sempre, come dire, un po' rischiosa, no? Che si cerca, però a me piace invece usarla, nel senso che c'è anche tanta ricerca e personale, no? Che può essere piacevole o anche un po' percorso anche di sofferenza fare l'artista, e come regista, ecco, mi trovo nella possibilità di mettere un po' i tasselli a posto, no? Cioè, dirigendo tu o avendo tu un progetto, hai modo di e che non è che sia più facile, ma insomma hai la possibilità di farlo, cioè di mettere un po' il riflettore su alcuni aspetti e su alcuni percorsi di ricerca. Quindi, come dire, porto un po', continuo la ricerca, più che portare, ecco, ricerco, nel senso che raramente, come dire, a volte io quando magari preparo un lavoro non so dove mi porterà il percorso, ma so quello che non voglio, ecco. Capito, no?
E non è poco.
Sì, è certo, e questo mi viene un po' chiaramente dagli anni di esperienza invece anche sul palco, e quindi cosa voglio, quale momento del lavoro, quale percorso, quale ricerca voglio dimostrare, ecco. Sì. E cerco di intraprendere strade magari un po' particolari, magari effettivamente un po' sperimentali. Mm-hmm. Non sempre il risultato è di facile, come dire, comprensione, ma neanche per me, le dico. Però è un'opera d'arte, no? Sai, come un pittore. Non mi metto a fare il figurativo puro dopo tanti anni, quello magari lo faccio quando mi viene chiesto, ecco, è lì, è un mestiere, no? Il lavoro, lo facciamo per lavoro. Sì. Invece, ecco, nel momento della costruzione registica lo sento sì un mio lavoro, ma è più una libertà di espressione artistica, ecco. Che a volte come attore non hai, perché sei legato giustamente a dei paletti. Non so se ho risposto, però
sei stato chiarissimo.
È stato chiarissimo, cioè, è un concetto importantissimo, Gualtiero, quello della libertà e della spiritualità, sì. Che tra l'altro è, insomma, io credo che sia un po' un valore, perché essere spirituale
certo.
È anche molto profondo, Gualtiero. A questo proposito, insomma, non posso non citare l'opera teatrale musicale Francesco, no? Che è stata appunto realizzata,
sì,
a fianco di Angelo Branduardi, e insomma,
sì,
interpreta proprio San Francesco d'Assisi. Ecco, quanto della tua,
sì,
spiritualità, Gualtiero, hai messo proprio, sì, all'interno di questo bellissimo personaggio?
Sì, è stato un percorso molto duro. Io credo che ogni artista ha qualche pietra miliare, no, nella sua storia che cambia la sua vita. Ecco, questo spettacolo è stato uno di quelli per me, di queste pietre miliari. Nel bene e nel male, lo devo dire, è stato un anno intensissimo di lavoro e molto duro, anche molto difficile per tutta una serie di motivi. E però, ecco, questo lavoro è veramente, ora non vorrei andare sul mistico, però è veramente un po' arrivato dal cielo, perché quell'anno io avevo perso il mio papà da veramente pochi giorni, e succede questo, che un'amica mi chiama e mi dice: ma sai che Angelo Branduardi, il cantautore, insomma, vorrebbe fare un musical su San Francesco, ma vai, ecco, perché tu col tuo percorso. Quella mattina, allora, io che ancora ero un po', insomma, turbato, ecco, non era successa la cosa da qualche settimana, però ecco, da poco, e la mia auto non partiva, allora dovetti prendere quella di mio papà, che io generalmente non usavo, ecco, anche una serie di segni, no? E che mi hanno portato a questo incontro e che andò benissimo, ecco.
Sì.
E tutto questo anno insomma, è stato vissuto un po' all'insegna anche di una elaborazione del lutto. Questo lo dico adesso con serenità, ma questa cosa magari mi costava anche un po' fatica dirla qualche anno fa, però è stato un po' quello, quindi un po' una ricerca anche di questo personaggio Francesco, proprio della sua spiritualità, della sua sofferenza, e in qualche modo l'ho messa un po' in relazione con la mia di quel momento, ecco. E quindi, come dire, mi ha veramente accolto questo personaggio. Sì, mi ha aiutato proprio a vivere questo anno di accettazione anche e di ricerca. Il lavoro è... Sì, dimmi.
No, perché mi piace molto l'utilizzo del termine accogliere.
Quanto ci piace questo termine?
Perché proprio in base rispetto a chi poi recita, chi va a interpretare dei personaggi, ecco, quindi puoi dire che è vero che quando uno va a impersonare è come se accogliesse un'altra anima?
Certo, sì. Sì, che bello che, insomma, che formuli questa, perché spesso spesso c'è un po' una visione magari un po' limitativa, no? Di un po' imitativa, no? Imiti un personaggio, imiti, e invece no, invece accogli dentro di te, nel tuo essere, qualcuno che magari non è te, giustamente, al quale tu presti corpo e voce. Per fare questo ci vuole una sincerità assoluta con se stessi e col pubblico, e io questo, dopo anni, posso dire che questa sincerità, indipendentemente, ma posso anche dire indipendentemente da quanto uno sia bravo, ma questa sincerità è quella che fa un grande artista, perché alla fine un grande artista può non essere particolarmente bravo. Quante volte lo diciamo anche dei cantanti, no? Magari tutto sommato sì, ha una voce bella, ma niente di che, però non mi stancherei mai di ascoltarlo. E l'artista è questo. Questo avviene quando c'è questo incontro di verità. E allora tu accogli un personaggio dentro di te, ma ti metti a nudo con te stesso e con lui. Se lo fai senza correre un rischio, allora vai di tecnica, come dire, ecco, vai di tecnica e ce la fai, però non regali nulla a te stesso e non regali nulla al pubblico. E quindi in realtà è un po' inutile, ecco. Questa cosa, ora la stiamo così dicendo col sorriso, però anche questa cosa in realtà comporta una discreta dose di sofferenza. E questo mi rendo conto che magari, sai, per chi non è artista o musicista o chi non si è mai, come dire, provato in queste cose, possa essere un po' difficile comprenderlo, però non è sempre gioioso, cioè è una gioia nel senso che appunto percorri una strada, ma è una strada difficile, e quando si dice difficile non è solo la carriera, è proprio anche dentro di sé.
È vero, è
verissimo, benissimo. Come in ogni percorso ovviamente ci sono, come dire, gli ostacoli, sì, e invece le cose buone, le cose che ti permettono, certo, agevolmente poi percorrere questo percorso. Ma quanto sei profondo, Gualtiero? Vorremmo quasi vedere tutti. Pietro, fortunatamente abbiamo i nostri podcast che potremmo riascoltare, perché veramente incredibile. Stai dicendo delle cose che hanno veramente un grandissimo senso. No, complimenti.
No, ma ringrazio voi, perché la domanda anche, sai, si basa su poche parole, ma quando le poche parole toccano, come una chitarra, toccano l'accordo giusto, eccolo lì.
Sì. Ma Gualtiero, ma invece andando un po' sul faceto, sul discorso ironico, ma se domani sera ci fosse la possibilità di passare una serata a casa tua con William Shakespeare, voglio sapere che cosa succederebbe a casa tua.
Vabbè, ci divertiremmo da morire. probabilmente ci verremmo anche una buona bottiglia di vino. Senza dubbio. No, beh, ecco, dai, Shakespeare proprio è immenso. Ma sapete che cosa? Io a volte, in modo molto provocatorio, dico: ah, ho una notizia bomba, Shakespeare è facilissimo. In realtà no, ma succede questo, che Shakespeare era talmente bravo che anche in inglese, io mi sono anche provato in diverse volte, ho fatto anche degli spettacoli per le scuole, proprio da farlo in lingua originale, e all'inizio è difficilissimo, non riesci proprio ad arrivare alla fine della parola, non ce la fai. Poi subentra un lavoro di tipo proprio musicale sonoro, e lì ti accorgi del miracolo. Il miracolo qual è? Il miracolo è che lui scrive le battute in modo tale che tu capisci chi è il re e capisci chi è il servitore, anche se non capisci il senso della battuta. Solo da come suona lui ha già fatto tutto, ha già costruito, cesellato i personaggi, e quindi in realtà per l'interprete, come dire, devi forse schiacciare un po' il freno, non devi esagerare, perché ci ha già pensato lui. È meraviglioso.
È proprio vero, guarda, è proprio vero, hai perfettamente ragione. Shakespeare inizialmente sembra quasi illeggibile e quasi veramente ininterpretabile, poi dopo invece è davvero, ci entri con tutto te stesso e diventa musica, diventano musica.
Diventa musica, vero? Sì. Questo è.
Ma tu declineresti l'invito di Shakespeare per accettare quello di Dante? Vediamo un po', perché insomma c'è un tuo progetto Dante Reloaded, no?
Certo, sì. Beh, ma Dante è un altro che sulla musicalità del verso ha costruito, insomma, tutto, no? Tutto il suo lavoro che meraviglia, no? Che meraviglia il fatto di poterlo quasi anche cantare. Io a volte provo proprio apposta, gioco a cambiare un po', non la metrica, ma gli accenti della terzina, no? Insomma, funziona comunque. È bellissimo. Quindi sì, in un certo senso ecco, hanno questa similitudine, ecco, questi due grandi artisti. E beh, poi non so, cercherei veramente di fingermi malato con uno per andare con l'altro e la sera dopo l'incontrario. Insomma, cercherei di non perdermi l'invito di nessuno dei due, ecco.
Ma vedi tu, vedi questa tua grande sensibilità, no? Perché si percepisce, sì, assolutamente. Quindi tu ritieni, poi attraverso i tuoi progetti, veramente tu porti avanti dei progetti interessantissimi. E poi anche l'altra cosa molto bella, anche la connessione fra le diverse arti, che comunque è qualcosa di catartico. Ecco, ma quindi tu ci credi, da quello che sento, ci credi pienamente anche in un risvolto veramente sociale, no? E catartico dell'arte, diciamo.
Beh sì, questo, diciamo, i greci classici ce lo insegnano, cioè questo il teatron, no? questo elemento catartico che è la forza del teatro, sia per chi lo fa che per chi lo ascolta, ma perché, in questo sicuramente è la tua prima domanda, cinema e teatro, ecco, in questo il teatro onestamente è più forte ancora, perché c'è l'elemento dell'evento che si sta realizzando in quel preciso momento, quindi nel qui e ora, no? Nel famoso qui e ora che ricorre in tutte le filosofie del mondo, no? Che siano orientali o occidentali, c'è il qui e ora, ecco, il qui e ora ce l'hai nel teatro, dove hai proprio la comunione tra l'artista che fa e lo spettatore che ascolta ma vive in quel momento. Infatti per l'interprete non c'è una serata uguale all'altra, perché di fatto, come si apre il sipario, poi adesso magari i teatri sono più moderni, non c'è più il sipario, però insomma non c'è un pubblico uguale all'altro, come respirano le persone, ecco, come respirano è diverso, quindi si crea un dialogo, un colloquio, insomma, che va anche al di là delle battute e del testo e della pièce, insomma, che siamo lì a rappresentare, però c'è proprio una comunicazione, questa comunicazione sì è una grande catarsi collettiva, assolutamente, e l'artista, come dire, l'artista secondo me è proprio chiamato a fare questo, in alcune culture erano quasi dei sacerdoti laici, no? Come dire, nel senso che non entrava il discorso religioso, ecco, per questo dico, no, laici, ma proprio forse un qualcosa che era anche vicino alla psicanalisi collettiva, però quanto è vero, no? Quanto ci emoziona un passaggio bello, un momento di verità, di umanità. Sì.
E sembra assurdo anche un'altra cosa, che al teatro, no, sia al buio, eppure rispetto al cinema, eppure vivendo quelle emozioni in quel momento, ti guardi di lato ed è bello vedere la stessa emozione nella persona che è seduta di fianco a te.
Esatto, sì. Quindi la riconosci e dentro ciascuno spettatore e non avviene la stessa cosa, perché ognuno, esattamente come fanno gli interpreti, ognuno reinterpreta, rilegge, riscrive l'emozione che in quel momento viene veicolata, però nello sguardo delle persone, sì, quindi hai ragione, è anche bellissimo voltarsi e vedere lo sguardo degli altri e vedere qualcuno sorride di più, qualcuno invece si sta emozionando più, ma questa è l'essenza umana, ecco, questa è la meraviglia,
è la meraviglia. La tua voce, no? Questa davvero passione che hai,
bella voce, bella
bellissima, grazie, eccetera, eccetera, eccetera.
Certo.
Prima di un'ultima domanda te la vogliamo fare, una a testa, ti facciamo un'ultima domanda. Sì.
Certo.
Io e Annalisa e poi ti lasciamo e ti ringraziamo.
Sì, no, figurati, certo.
Io invece voglio restare sul discorso ironico, ecco, visto che tu hai fatto anche delle fiction per una televisione,
sì,
svizzera, ma quindi per recitare in queste fiction, diciamo, svizzere, se tu bastava essere molto freddi, c'è proprio il teatro di quello asettico, cioè la recitazione asettica, cioè senza emozioni.
Guarda, io credo, adesso purtroppo è un po' che non faccio nulla, poi sai, vabbè, gli ultimi due anni sono stati un po', però allora io credo che là io possa avere una certa apprezzamento, perché ho una fisicità piuttosto mitteleuropea, però porto una carica che è assolutamente latina, ecco. Quindi al contrario, forse vedono ecco, un po' un come dire, un personaggio, ecco, un po' particolare per loro, no? Pur se, ecco, nell'aspetto, io sai, ho i capelli un po' biondorossi, per cui, ecco, sono un pochino nordico, un po' come aspetto, ecco. Anche se non poi facilmente definibile, perché sai, a volte dicono tedesco, ma in realtà no, sono più magari scozzese,
come esempio.
È vero, comunque, è verissimo. È vero. E restando su questo aspetto, allora Gualtiero, mi parte la domanda, perché insomma tu, diciamolo, sei anche un bellissimo uomo. Questa bella presenza, caro Gualtiero, in qualche momento è stato un ostacolo oppure ti ha sempre portato benefici? Insomma, sfatiamo un po' questa cosa dei belli che non balla, non è vero, nel caso di Gualtiero.
Guarda, essendo brutto non ho questi problemi.
No. No.
Ma guarda, Gualtiero, a te la parola, Gualtiero.
Guarda, no, beh, insomma, diciamo che, allora, da essere sinceri, non si è mai posto il problema sulla bella presenza o meno, quanto sull'aspetto, però, questo sì. E mi spiego, soprattutto i primi anni, quando io mi sono, come dire, progressivamente trasferito a Roma, perché sappiamo tutti, insomma, che Roma è un po' la capitale del cinema e della televisione, anche se poi magari le sedi televisive sono a Milano, però le produzioni fiction nascono al 90% a Roma. Quindi, giustamente, ecco, da bravo attore, mi sono spostato. La difficoltà dei primissimi anni era proprio il mio aspetto, non tanto nordico in quanto tale, perché poi mi si va, però ecco, un po'... come dirla, cercando di essere, non dico educato, ma morbido, ecco, non essere troppo tranchant, come dicono i francesi, però mi veniva rimproverata in certo un'eccessiva eleganza nei modi, dico sì, ma sentimi, ma io sono un attore, cioè io faccio l'interprete di mestiere, per cui dimmi che personaggio devo fare e te lo farò. No, questa cosa invece, soprattutto a Roma, veniva... No, sai, magari mi presentavo, insomma, buongiorno, ecco, sono qui per... no, già solo che dici buongiorno, unito a un aspetto, ecco, non proprio truce, questa cosa non è stata vista di buon occhio nei primi anni, è incredibile, nel senso che veniva, come dire, quasi come se avessero il timore che una persona così poi non avesse un nervo, no? Un nervo artistico. E quindi, guarda, una grande soddisfazione, sempre parlando di fiction, una volta che ricevetti la telefonata dall'ufficio casting della Rai di Napoli, dove mi invitavano invece a fare un personaggio per la fiction La Squadra, ve la ricordate? E allora dico, ma guarda, è un personaggio molto particolare, abbiamo pensato a te, guarda, dico che bello, dico vado giù, dico sarai il solito professore universitario, il papà di famiglia bravo, no, invece mi portano con la macchina sul set e vedo tutti dei bidoni infuocati, poi tutte queste 200 comparse con le facce proprio dure, con le tute da metalmeccanico, e dico ma tu interpreti il capo sindacale di questi? Ah, io sono il capo a questi. Meraviglia, il capo sindacale della protesta napoletana. Oh, lì è stato un momento di veramente di grande soddisfazione, dove ho potuto proprio, perché dici, oh, finalmente
hai
usciamo.
Hai preso la tua rivincita, esatto. Mio caro Gualtiero.
Usciamo proprio dallo...
La vita poi ritorna sempre, è un ciclo, ma prima o poi, insomma, torna indietro.
Dallo stereotipo, sì.
Allora, guarda, noi adesso ragazzi, salutiamo, però come sempre, quando salutiamo i nostri ospiti, in questo caso come te, veramente speciale in tutti i sensi.
Davvero.
Abbiniamo anche una canzone. La canzone l'ho scelta io, ma dietro un po' in occasioni tue, diciamo, visto che tu sei grande amante del tango.
Sì.
Io ho scelto una canzone di Leo Ferré, quindi c'è anche ironia, insomma, eccetera.
Grande personaggio.
Quindi sì, questa canzone noi vogliamo dedicarla a te e quindi...
Ma grazie.
Mantenga questa magia, questa meraviglia.
Guarda,
questa energia.
Vi ringrazio e poi sì, no, apprezzo tantissimo la scelta del personaggio, insomma, e poi ecco, senza chiaramente, guardate, assolutamente aprire nessuna polemica col mondo, quello no, però in un momento storico come questo, da artista di cuore, per questo anche mi piace, no, questa scelta di Ferré, un po' anarchico, un po', ecco, non posso purtroppo constatare, insomma, come in Italia siamo messi un po' malino, ecco, con quello che è, insomma, in qualche modo la libertà di espressione, ecco, purtroppo, mi rincresce molto, ma veramente senza prendere assolutamente posizione adesso, ne parlano tutti, non parliamo neanche noi, però non possiamo far finta che non stia succedendo niente. Mi spiace un po' che la mia categoria, i miei colleghi, insomma, poco si siano, come dire, fatti sentire, nel senso che
coalizzati in questo senso,
grande manifestazione dei tamburi, dei bauli in piazza, no? Però invece adesso che insomma, ragazzi, è sotto gli occhi di tutti un po' quello che sta succedendo, no, ma senza, per carità, sto parlando proprio di libertà, di movimento, insomma,
della realtà,
esatto.
Sì, senza poi avere, per carità, io faccio l'artista, non faccio né politico né dottore né niente, quindi non ho la soluzione in tasca. Però ecco, volevamo nel 2022 magari non dover leggere sul giornale che una donna deve abortire nel parcheggio perché non la fanno entrare, ecco, queste sono cose che fanno molto male, no? Ecco, nel 2022 credo che su questo saremo d'accordo tutti.
Ed
artista
noi ancora di più,
è vero, sì. Ed artista non posso dire che in effetti è un momento un po' difficile anche dal punto di vista creativo, perché mi scopro la sera dire oggi quanta energia ho messo nel, non so, nel fronteggiare personalmente un po' questa situazione, non so se capite cosa intendo, no?
Certo, è vero.
Energia che avrei magari voluto mettere a scrivere un testo, piuttosto che...
Un po' di energia, è vero, che...
Eccessivo, no? Eccessivo.
Dedicare ad altro.
Esatto.
Ad altro, sì. E vabbè, mi piaceva, insomma, almeno, insomma, condividere questa cosa, insomma, ecco, senza polemica, ma...
Grazie per la tua condivisione e quindi veramente in bocca al lupo, ma non solo in bocca al lupo, veramente il meglio a te. Grazie.
Grazie mille. Dai,
grazie a voi, un abbraccio e a prestissimo, dai, sentiamoci ancora più avanti.
A scuola, ciao Quartiero.
Grazie, ciao a tutti.
Moi je suis du temps du tango, même les durs étaient dingos de cette fleur du guinche exotique. Ils y paumaient leur énergie, car abuser de la nostalgie, c'est comme l'opium, ça intoxique. Costume clair et chemise blanche dans le sous-sol du Mikado. J'en ai passé de beaux dimanches, des belles venaient en avalanche et vous offraient comme un cadeau. Rondeur du sein et de la hanche pour qu'on leur fasse danser le tango. Ces mômes-là, faut pas vous tromper, c'était de la belle petite poupée, mais pas des filles ni des mondaines. Et dame, quand on a travaillé 6 jours entiers, on peut se payer d'un cœur léger une fin de semaine. Si par hasard et sans manière le coup de béguin venait bientôt, elle se donnait, c'était sincère. À ce que les femmes ont pu me plaire, et ce que j'ai plu, j'étais si beau. Faudrait pouvoir faire marche arrière, comme on le fait pour danser le tango. Des tangos, il y en avait des tas, mais moi je préférais Violetta, c'est si joli quand on le chante. peu. Surtout quand la boule de cristal balance aux quatre coins du bal tout un manège d'étoiles filantes. Alors c'était plus Valentine, c'était plus Loulou, ni Margot, dont je serrais la taille fine. C'était la reine de l'Argentine, et moi j'étais son Hidalgo. Oeil de velours et main câline, à ce que j'aimais danser le tango. Mais doucement passent les jours, adieu la jeunesse et l'amour, les petites mômes et les je t'aime. On laisse la place et c'est normal, chacun son tour d'aller au bal, faut pas que ça soit toujours au même. Le cœur, ça se dit corazón en espagnol, dans les tangos. Dans mon cœur, ce mot résonne, et sur le boulevard, en automne, en passant près du Mikado, je ne m'arrête plus, mais je fredonne. C'était battre le temps du tango. C'était battre le temps du tango.
Radio Tor trasmette emozioni allo stato puro.
Eccoci sempre. Eccoci. A Radio Tor Italia.
Sempre qui,
l'altro
Pietro.
Sono io, sempre qui, pieni di energia,
sì?
Anzi contro ogni timidezza.
Sì,
e
noi
proseguiamo, oltre alla buona musica, con ospiti veramente sempre più importanti. E guarda caso,
ce ne andiamo da, insomma dai.
Abbiamo un cantautore simpatico, simpatico, disponibile, allegro,
schietto, soprattutto schietto. Chi è? Davide De Marinis.
Amici miei, grazie, che bella presentazione. Simpatico soprattutto, mi piace.
Poi ci darei la carta di credito, ma non ti prende, parli
a me. Vabbè, a fine intervista, dai, fine intervista.
Benvenuto, caro Davide.
Davide, partiamo proprio da questo aspetto.
Sì.
Quindi veramente, sotto certi aspetti, siamo un eterno ragazzino, un eterno
veramente.
Peter Pan, perché poi la tutonia, eccetera. Ecco, ma quindi qual è il tuo rapporto con il tempo che passa?
Mannaggia, guarda, il tempo che passa per me è, in realtà non esiste, perché è soltanto una questione anagrafica. Che per carità, ci sono alcuni anni che pesano di più, altri un po' di meno, ma io onestamente cerco di non contarli. Penso che le persone sostanzialmente possono essere forever young, come diceva anche una canzone.
Certo.
È il consiglio che do a tutti, perché bisogna vivere sempre così, insomma. L'età è una roba che ci siamo giustamente dovuti inventare.
Sì. È vero, Davide. Infatti, noi cercavamo in realtà proprio un tuo consiglio per me, Pietro, perché non sappiamo come gestire il nostro tempo.
Ma voi siete due ragazzini.
Davide, ti faccio vedere la carta d'identità poi dopo, insomma, sempre in separata
stanza. Sempre dopo.
Giovane, sono io con i capelli.
Non è vero, è me anch'io, sto andando verso, insomma, non lo so quale strada. Però, caro Davide, allora, senti, quando sul balcone con la scopa in mano, come chitarra, diciamo, cantavi le canzoni di Celentano, ma cosa dicevano questi vicini?
Beh, io avevo questa mia vicina che si chiamava Alice,
sì.
E la figlia Miriam, e eravamo, lei era un pochino più grande di me, mi ascoltavano, ero buffo e anche abbastanza intonato già allora, e quindi organizzavo degli spettacolini e sbucavo dal balcone e iniziavo a cantare, a mimare, le mosse di Adriano, insomma.
Bello. Ma Davide, ma lo scrivere, no? Scrivere le canzoni, per te è sempre puro piacere o qualche volta diventa anche stress?
No, stress mai, no. A me piace proprio, io mi sveglio al mattino e, per dire, stamattina ho postato una cosa sul mio Instagram, anche intima, perché ero ancora in pigiama con un vestito così molto da casa. E io la prima cosa che faccio dopo aver fatto colazione prendo alle 8, infatti i vicini per adesso non ci sono, quindi io alle 8 prendo la chitarra e inizio a cantare, a scrivere, a segnarmi delle cose, perché è proprio un modo di vivere per me. Bello. E sono le migliori mattinate quelle quando posso suonare.
È vero, è vero, la musica fa, è la tua vita, quindi
giustamente. Certo. E invece Davide, quali sono quei momenti, ecco, in cui tu non riesci a dare il meglio di te, cioè momenti meno congeniali per te per scrivere, ecco, volgiamolo un po' al contrario.
Allora, quando c'ho da fare tante cose,
ecco,
io ho bisogno di annoiarmi, cioè io ho bisogno di avere dei momenti, io credo molto nel fatto che la noia possa essere un grande monito per iniziare qualsiasi progetto. Quando tu sei lì che guardi il soffitto, allora io personalmente ho iniziato così a scrivere canzoni, perché sentivo la necessità di impegnare questo tempo e soprattutto di creare delle cose che prima non c'erano, e lì è nata proprio la prima, quando è nata la prima canzone, ti dico la verità che piangevo. Mi ricordo ancora, avevo intorno ai 13-14 anni e scrissi Un ragazzo allo specchio. Con la chitarra, e da lì non mi sono più fermato. Bene. Sono passati più di 20 anni, anzi di più 30, e continuo a scrivere canzoni.
Ma visto che quello che fai veramente lo fai con questa naturalezza, però al di là della musica, eccetera, qual è la cosa che porta veramente stupore e meraviglia, insomma, al tuo cuore, Davide?
Ma quello che mi sorprende sempre, diciamo che sono, allora, intanto i bambini. Io sono molto, mi piace vedere i bambini che giocano, che ti parlano, che hanno sempre questa meraviglia. Infatti secondo me noi più riusciamo a restare bambini e meglio viviamo, perché i bambini non hanno pensieri, sono molto più liberi, molto più socievoli, e quindi diciamo che sono molto sorpreso dai ragionamenti dei bambini. Anche se non ne ho, ahimè, anche se io vorrei fare 5 figli, adottarne 2, perché per adesso ho solo 2 nipoti di cui vado fiero.
Davide, forse sì, abbiamo
sentiamo un rumore, esatto.
Sento un fuscio, vediamo se è legato a qualcosa che...
O forse se hai le cuffiette, Davide, probabilmente se provi a toglierle, forse
sì. Proviamo.
Proviamo a togliere le cuffiette.
Tanto non è un problema, tanto non qui, è un problema. Aspettiamo.
Adesso meglio?
Sì. Adesso non sentiamo
benissimo.
Più il rumore, perfetto.
Perfetto. sembrava che dicessi, adesso non ti sentiamo più, meglio.
No, sentivamo benissimo, soltanto che c'era questa specie di trapano, non so che cosa...
Oppure gli altri che stavano arrivando e ci volevano ascoltare, insomma, tutto è possibile.
Io ho immaginato qualcuno, che Davide fosse da dentista, che ne so.
Sì, sto facendo un'otturazione, non dovevo dirtelo, però vai Pietro, ormai mi hai scoperto.
Senti Davide, tu insomma hai fatto tante cose, insomma diciamolo, dal 99, dopo il successo di Troppo Bella, poi hai fatto tante cose, hai fatto varie edizioni di Sanremo, il Festival Bar, e al Festival Bar niente meno Lucio Dalla ti fece richiamare in camerino e insomma complimentarsi con te, perché gli piaceva come...
Bellissimo,
che sia un grande onore. Penso, Davide, perché detto da Lucio Dalla, insomma, effettivamente deve essere stato veramente molto bello. Che ricordo hai di quel momento, Davide?
Ma guarda, un ricordo unico, perché io ero e sono un grande fan di Lucio Dalla, e ovviamente nella mia formazione artistica ho ascoltato tutto o quasi, diciamo, il cantautorato italiano, e ovviamente tra ai primi posti del mio gradimento, diciamo che Lucio Dalla era tra i primi in classifica, quindi sentirmi fare complimenti dal grande Lucio per me è stata un'emozione enorme, insomma, settimo cielo, non credevo che veramente mi stesse dicendo queste cose. Mi chiamò nel camerino, io andai con il mio discografico e siamo stati un 5-10 minuti, poco purtroppo, a parlare, però lui una cosa che ci teneva a capire se avevo scritto io Troppo Bella, e ovviamente risposi sì, Lucio l'ho scritta io, mi disse, diciamo, poi adesso faccio, questa è la sintesi, e lui mi disse: hai un'ottima penna, veramente farai strada, perché scrivi bene, c'hai delle belle idee, sei originale e canti anche bene, quindi come una specie di benedizione che io me la tengo stretta, perché è ricevuta direttamente dal grande Lucio.
Beh, grande, grande onore.
Parliamo invece, dai, di follia, cioè il fatto che comunque chi fa, insomma, fa musica, cioè, ha bisogno di un pizzico di follia. Ne concordi con questo?
Sì, sì, sì. Ma guarda, più sei... La follia, secondo me, è sana, io dico. Però ti aiuta anche a sorprendere, oltre che gli altri, te stesso, perché l'uomo è un essere vivente dinamico. Se, anche il nostro corpo è dinamico, può correre, può arrampicarsi, può fare un sacco di cose, nuotare, tuffarsi da trampolini, non è che io adesso voglia fare cose pazze, però siamo dinamici, quindi il dinamismo, se ce l'hai anche mentale, è perfetto. stato fermo è il mio cervello adesso che era in dinamica.
È vero.
Senti, però ti ho fatto ridere, vedi, bellina.
Ma vabbè, ti avevamo presentato come simpatico, non poteva essere altrimenti, mio caro Dario. E la tua musica, vogliamo dire, della tua musica, veramente, guarda, io l'ho sempre ascoltata d'estate, insomma, d'inverno.
Brava.
Pigra, caro Davide, cioè, fai una musica che tu la metti su, cioè, è troppo bella per me, cioè, sì. Sai, come, canticchiata facilmente, allegra, spensierata, ecco, ma qualche momento malinconico ce l'avrei anche tu, Davide, dici che sei umano come noi, ti prego.
Sì, voglio, però non mi faccio, cioè, nel senso, penso che io ho questa, provo a vivere con questa filosofia, cioè io credo che sono io che decido come sentirmi, non sono le situazioni esterne che determinano il mio umore, sono io che cerco di determinare piuttosto quelle esterne, poi a volte ci riesco, altre volte no, però non sono in balia delle emozioni, cerco soltanto di sviluppare sempre un'attitudine alla vita col sorriso, con l'ottimismo. Una volta ti avrei detto una vita positiva, ma non mi piace più dire positivo in questo periodo.
Hai ragione, a ben dire.
Quindi molto, molto negativo, ma nel senso è molto ottimista e col sorriso.
Ma Davide, quanto conta, vedi, che un personaggio pubblico come te si esponga anche per poter affrontare determinate tematiche sociali, ma per aiutare, no? Per aiutare, dare una mano.
Sì. Beh, io ti dico, per me è una cosa bella, perché quando tu puoi dare una mano, al di là che ti esponi o no, fai un gesto che ti torna indietro. Guarda, nella vita quanto più fai bene, quanto più ti torna indietro, quindi conviene sempre, oltre al fatto che tu aiuti magari il tuo prossimo, quindi non stai sbagliando, sei su una strada giusta. È come se, non so come dire, adesso il guru De Marinis parlò, però è come se tu lanci un boomerang, e il boomerang ho fatto una cosa bella, e il boomerang ti ritorna, e purtroppo pure se la fai brutta, quindi nel dubbio fatela bella.
Fa la bella,
e dici bene, caro Davide. Senti Davide, parlando di altre canzoni, di altri brani, ecco, è uscito Stella della Notte,
che guarda,
no?
Bellissima
intestiva che ascolteremo. Io ho letto una curiosità, ma non ho potuto leggere perché volevo approfondirla con te, perché l'ispirazione pare sia arrivata dopo il vaccino Pfizer. Allora vogliamo, se è vero non lo so, chiedo a te in diretta per sapere cosa sia mai successo dopo questo vaccino. Se ne sentono
di quando ho scritto questa canzone, no, non avevo ancora fatto il vaccino, devo essere sincero.
Meno male, fuori pericolo.
No, l'avevo scritta un po' di tempo fa, però avevo detto che durante il periodo del primo lockdown io purtroppo ho ripreso a camminare un po' di notte, tipo sonnambulo. Questo avevo detto. E quindi nel video, se voi andate a vedere il video Stella della Notte, vedrete che io cammino per il bellissimo paese di Castellambate, dove hanno fatto anche Benvenuti al Sud.
Sì.
Giro in pigiama, questo bel pigiamino rosso arancione, e in realtà abbiamo simulato, dato che l'avevo detto ai miei amici della B2B Film, questa cosa qua, Barbara, che ha diretto il film, il video, mi è venuta l'idea, ma perché non ti facciamo camminare come se fossi in sonnambula e immagini, vedi, pensi delle cose e quindi poi dopo si realizzano, e così è stato, e abbiamo seguito questa linea molto simpatica, poi Stella della Notte, quindi l'abbiamo girato di notte, ed è stato, credo, molto divertente. Il video è un bel video.
Bello, molto interessante, lo dovremo guardare, eh? Siamo curiosissimi.
Davide, invece, con i compromessi, ecco, voglio sapere come sei messo, ce n'è stato tipo, devi partecipare a qualche evento, però dovrai cantare, dovresti cantare una canzone che non ti rappresenta, non è Davide De Marinis, ecco, quella canzone.
Ma io scendo a compromessi. sì, tranquillo, scendo, non ho problemi, no. Ma anche perché intanto posso imparare una canzone che magari non saprei cantare. Beh, io sai che ho fatto Tale Quale e Ora o Mai Più, che già il titolo, Ora o Mai Più, bellissimo programma presentato da Amadeus, però il titolo non era proprio dei più ben auguranti, cioè, io quando mi hanno detto vuoi fare Ora o Mai Più, intanto quando ho detto sì mi toccavo da una parte, però ho detto rimane, tanto siamo tra amici.
Però in compenso hai presentato un tuo inedito, giusto?
Sì, ho presentato Naturale, ho cantato con Fausto, è stata una meraviglia, cioè tutto veramente settimo cielo, però anche lì magari ho cantato delle canzoni che magari alcune mi rappresentavano meno, però è stato bello capirle, andare a informarsi, studiarle, al tempo stesso poi dopo ti innamori perché capisci quel personaggio, quell'artista che comunque hai cantato e hai provato ad omaggiare la sua canzone. Non ti dico poi tale quale
quale è vinto
con Vasco Rossi,
esatto, con la cover di Vasco, vero Davide?
Sì, ho vinto una puntata, sì. Avevo vinto una puntata, sì, mi ricordo.
Ma lì che cosa è? Quale particolare diciamo hai cercato di carpire di Vasco Rossi?
Ma guarda, io intanto ho guardato un sacco di esibizioni, di video che mi hanno fatto vedere gli autori e soprattutto i coach, perché i coach ti seguono dall'inizio alla fine, ogni settimana è una full immersion nel personaggio. Pensa che io camminavo per strada e quando andavo, che ne so, a comprarmi la parmigiana di melanzane, che a me fa impazzire, andavo nella rosticceria e ogni settimana cambiavo voce. Quindi io andavo la prima settimana, scusa, sono Gianni, vorrei quella fetta di parmigiana, quanto costa? Dai, vabbè, uno su mille, dai. E facevo, la seconda settimana facevo J-Ax, bella zia, mi dai quel pezzetto lì. E la signora incominciava di questo, soffre di personalità multiple. Poi io l'ho spiegato, ho detto, guardi, magari, cioè, non so se mi ha visto, non mi ha visto in televisione, non si preoccupi, non ho un problema, è che sto facendo tale quale, allora. E sono andato avanti 9x9 puntate a mangiare parmigiana e a cambiare voce ogni settimana.
Questa chicca, Davide, grazie per avercela regalata e complimenti, perché due personaggi che hai imitato poco fa, tale e quale, davvero.
È vero.
Sembra, ma qualcosa è rimasto ancora.
Davide, noi ti dobbiamo ringraziare veramente di cuore, perché sei stato, come ti avevamo preannunciato, no? Disponibile, schietto.
Grazie.
Ti auguriamo veramente di mantenere questa tua qualità. Aiuto la.
Sì, ormai penso che non cambierò. Ormai, a proposito da come siamo partiti, dall'età, ormai diciamo che.
Perché con l'età non si cambia, Davide. Quindi
no.
Di noi tre cambierà mai.
Veramente era difficile. Però adesso, prima di salutarti, noi ascolteremo Stella
della Notte.
Facciamo una dedica. A chi la vogliamo dedicare, Stella della Notte?
Guarda, io sarò un po' ripetitivo, ma io tutte le mie canzoni le dedico proprio in maniera totale alle donne, perché secondo me, e soprattutto in questo caso che si chiama Stella della Notte, è dedicato alla donna e alle donne, perché io credo che le donne vadano soltanto amate, rispettate e protette. Tutto il resto buttiamolo nel cestino, insomma.
E io concordo.
Davide, complimenti, io
concordo.
Non posso che concordare alla grande. Grazie.
Sì. Grazie a voi, vi mando un bacio, vi voglio bene, amici miei.
Che noi ti voglio
alla prossima.
Davide De Marinis.
Ok, grazie.
Ciao.
Sogni da Miss, sogni da Miss, chi stella della notte. Sogni da Miss, sogni da Miss, chi stella della notte. In questa notte blu, tra mille stelle tu, che brilli un po' di più. Mi stella della notte, che portamento hai, che bel sorriso fai, quanta fortuna dai. Mi stella della notte, loca, loca, mi stella della notte, loca, loca.
Radio Tor è sempre con te, unica, magica, ritmica.
Eccoci, siamo tornati ancora, siamo qui. Sempre su Radio Tor Italia, l'altro sono io e sì. Noi proseguiamo sull'onda delle grandi emozioni.
Esatto, queste sì. Grandi emozioni che ci regalano i nostri ospiti. E dove andiamo adesso? Beh, diventa
complicato anche presentarlo, però dobbiamo fare.
Però lo dobbiamo fare, siamo felicissimi.
Cantautore, scrittore, vabbè, presidente anche della nazionale cantante, ma
quelli ancora di più, più,
ma di più, di più, di più, di più.
Enrico Ruggeri. Ciao Enrico, benvenuto.
Ciao a tutti, eccomi qua.
Enrico, allora, noi entriamo subito nel, ecco, come dico sempre, nella tua essenza. Io vorrei partire a parlare di malinconia, ma malinconia in senso ecco, diciamo, ti capita di, anche quando c'è il momento creativo, cioè di metterti lì in malinconirti, ma solo per trovare le energie buone poi per...
Ma sì, devo dire, anche perché in genere credo tutti i cantautori siano persone molto più di buon umore rispetto alle canzoni che scrivono, ma per un motivo molto semplice, che quando sei di buon umore, quando sei euforico, chiami gli amici, esci, e quando invece sei più malinconico tendi a scrivere canzoni. Quindi questa è la prima cosa. La malinconia è anche, cioè, è parte della vita, è parte se non ci fossero i momenti un po' down, un po' giù, non sapremmo apprezzare quelli belli, per cui è qualcosa di inevitabile.
Bene, Enrico, e invece rispetto al sentirsi adeguati al tempo che uno vive, tu ti senti adeguato al tempo che vivi?
Ma a me soprattutto interessa essere adeguato ai tempi che verranno, cioè mi spiego meglio. Io quando scrivo un pezzo, in realtà non è che gli dico speriamo che funzioni, anche se non sono capace, speriamo che vada, cambia quella strofa che magari quella piace di più, non faccio così, però mi chiedo sempre quando scrivo un pezzo, ma tra 30 anni qualcuno potrebbe ascoltarlo, avrebbe senso tra 30 anni, quindi in realtà mi, come dire, sono più proiettato per il tempo che verrà quando scrivo, poi nella vita insomma cerco di adeguarmi, certo sono uno che è partito con i gettoni del telefono e è finito con WhatsApp, insomma.
Beh Enrico, allora andiamo alle origini, ecco, mi interessa molto perché insomma il punk, questo bellissimo punk ti ha dato la possibilità di diventare un musicista, insomma, così come nel caso di tanti altri come Sting, Patti Smith e tantissimi, insomma quei tre accordi maggiori ti hanno fatto poi arrivare a dove sei adesso. Quanto vedi a questo punk, caro Enrico?
Ma molto all'inizio, perché come ho detto spesso, io quando ero ragazzo insomma ascoltavo dei musicisti bravissimi, Emerson, Lake Palmer, Yes, Genesis,
sì.
E quindi quando cominci a suonare dici ma non ce la farò mai io a diventare così bravo, e non mi daranno il tempo. Poi invece arrivi, vai a Londra e ci sono dei ragazzi che suonano peggio di te, però che hanno rabbia, cose da dire, identità di suono, si chiamano Clash, Sex Pistols, eccetera. E quindi capisci che quello può essere la partenza per tutto.
Enrico, ma visto che tu comunque vivi di emozioni, ma oggi sinceramente cos'è che ti emoziona ancora così in maniera intensa?
Ma il contatto con gli altri, devo dire che insomma forse non riesco biblicamente a amare il mio prossimo come me stesso, quello non so se ce la faccio, però il mio prossimo mi interessa perché tutte le persone sono interessanti, se tu prendi la vita di qualsiasi essere umano al mondo e la ascolti bene, ci puoi scrivere una canzone, ci puoi fare un film, ci puoi scrivere un libro, puoi fare qualsiasi cosa, perché a ognuno non esiste nella storia dei miliardi e miliardi di persone che hanno popolato questa terra, non esistono due persone che hanno avuto la stessa vita.
E quindi Enrico, potresti scrivere quasi una sceneggiatura di un film anche della vita di me, di Pietro, ad esempio, anche se non è magari così tanto
interessante. Assolutamente, perché poi le cose interessanti ci sono nelle vite di tutti.
Certo.
E dentro le anime di tutti, insomma.
Enrico, ma domani sera se avessi la possibilità di passare una serata con Luigi Tenco, no? Che cosa succederebbe?
Sì.
Che cosa succederebbe?
Beh, naturalmente, insomma, era una persona, io l'ho conosciuto dopo ovviamente, perché quando è successo, sì, quando è morto, io avevo 10 anni, neanche 9 anni, era 67, per cui si finirebbe a parlare di vita, di musica, di canzoni, insomma. La domanda gliela farei, perché buttare via tutto per un festival di Sanremo?
Infatti.
Sì. Poi tu hai ricevuto proprio il premio Tenco alla carriera,
sì,
recentemente, vero Enrico? Con te c'era anche insomma Fiorella Mannoia, Mogol, Stefano Bollani.
Sì.
E mancavi dal 1988 da quel palco, insomma, quanto.
Sì, infatti è stato un po' complicato scegliere i pezzi da suonare. Per fortuna mi hanno fatto suonare un concerto intero, ma perché dall'88 io ho fatto 29 album, dall'88 a oggi, per cui sarà difficile scegliere i pezzi.
Ma visto che tu, tra tutti quei album, vabbè, a parte insomma, il primo dei Decibel, eccetera, però effettivamente qual è quello a cui tu diciamo sei più legato, se proprio volessi dirlo, lo so che di solito non si dice, però.
Ma in genere a questa domanda tutti rispondono l'ultimo, o addirittura quelli più spavaldi dicono il prossimo che farò. In realtà tra un mese e mezzo, esce secondo me quello che sarà il mio migliore album, insomma, quello definitivo, quello che sì, poi magari spero che ci sia un altro ancora più definitivo tra qualche anno, però questo è veramente un best perché ci ho lavorato 3 anni, ovviamente per motivi che sappiamo, sì, non è uscito nulla a parte il singolo L'America su Pico Forti, per cui praticamente è come fare un best di 3 album,
benissimo. Dai, speriamo veramente che diciamo, quindi pensi che a breve già hai una data? No.
Sì, iniziamo un tour, sì. Partiamo con quattro date teatrali, sì. Che sono a Crema, a Milano, a Roma e a Catania, ma poi sono in via di definizione quelle le prossime.
Benissimo.
Beh, senti Enrico, a chi ti ha accusato, tra virgolette, di essere insomma di destra, tu hai risposto di essere semplicemente un uomo libero, e a me è piaciuta moltissimo questa tua risposta.
Sì.
Diciamolo Enrico, tu sei stato il primo a parlare. Il primo a scrivere una canzone intitolata Trans, la detenzione.
Ma sì, assolutamente, no?
E quanta
semplicemente non sono uno che frequenta i corridoi dei partiti o che cerca amici nella politica, poi ne ho anche per combinazione, perché nei miei concerti ogni tanto sono arrivate persone che facevano anche i politici, ma di tutti gli schieramenti, per fortuna.
Meno male. Ecco, ma proprio quanto ti senti libero oggi di esprimerti
esattamente?
Beh, oggi io mi sento liberissimo. Poi è chiaro che nel mondo dei social qualsiasi cosa tu dica, un po' di gente che ti dà addosso c'è, qualsiasi. Se tu dici speriamo che nel mondo non ci sia più la fame, c'è quello che ti scrive bravo, parli tu che c'hai i soldi. Se scrivi sono contro la guerra, ti dico allora perché non vai tu lì? Cioè, quindi sai, nei social tutti hanno voce, tutti dicono qualsiasi cosa, per cui basta non farci caso, insomma.
Sì, effettivamente è così. Ma quindi, proprio un'ultima domanda, ti lasciamo veramente e ti ringraziamo. Però ecco, una domanda è legata, se adesso ti dessi una macchina del tempo, tu la utilizzeresti e se nel caso la utilizzassi, dove vorresti andare, nel passato?
Guarda, ci penso spesso, mi piacerebbe mettermi davanti a casa mia, dove abito, e partire e fare un excursus, di vedere cosa c'era nella preistoria, quelli con la clava poi a Milano, i barbari, gli unni, e velocemente fare in mezz'ora, vederli passare tutti, fino ai cavalli, fino a quelli dell'Ottocento, eccetera.
Beh, che bello, insomma, se ci porti con te, insomma, ci fa piacere, caro
Enrico. Mi piacerebbe. Inventeranno anche quello.
Bellissimo viaggio.
Grazie Enrico. Mille Enrico.
Noi ti ringrazio. Ragazzi, grazie a
ancora
tutti.
Ancora veramente, mantieni questa energia punk, mantieni la sempre.
Grazie. Davvero. Ciao a tutti.
Bocca al lupo per tutto, Enrico.
Grazie.
Enrico Ruggeri.
Ciao Enrico, grazie.
Ciao.
Non puoi più pretendere di avere tutti quanti attorno a te. Non puoi più trattare i tuoi amanti come fossero mignè. Vuoi solo le cose che non hai. Parli delle cose che non sai. Cerchi di giocare ma non puoi. Pensi solamente ai fatti tuoi. Chi sei? Che contesta? Tu non sei più la stessa. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? Non ti lamentare se domani non ti cercheremo più. Ma vorrei soltanto averti qui. Sei accattivante già così. Dimenti con il DDT. Fai pesare troppo quei tuoi sì. Ogni cosa di concreto sia da riferire a te. Tu fai la misteriosa per nascondere un segreto che non c'è.
castello, come va? Vivi la tua vecchia nobiltà, non sai neanche tu la verità, vendi a caro prezzo la realtà.
Radio Tor, e state attenti ai fulmini, potreste restare fulminati dalla musica.
Radio Tor Italia oramai è giovedì, è un appuntamento fisso,
imperdibile, caro Pietro, imperdibile.
E questa sera veramente andiamo, come direbbe qualcuno che parla bene, un purpurì sì. di emozioni.
Ah, che bello, quanto mi piace questo purpurì, piacerà anche a chi ci sta ascoltando di sicuro.
Sicuramente
Pietro.
Prenderà in giro, però va bene. E adesso andiamo logicamente da un duo, giovani veramente da grande talento,
sì,
di solito si dice è un duo emergente, ma loro sono veramente di qualità,
sì,
sono due ragazzi veramente da che hanno la voglia, il sogno di poter andare avanti nel mondo della musica. In questo caso abbiamo solo uno dei due componenti, il gruppo è
Generatore di tensione,
ma noi abbiamo al telefono Simone.
Ciao Simone, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Salutiamo anche Roberto che non è potuto essere qui insieme a noi, ma è la sua, come dice, la sua anima è qui, è presente insieme a Simone. Allora Simone, partiamo proprio dal fatto che il vostro modo di fare musica è un modo schietto, diretto, autentico, no? Ecco, allora, visto che c'è questa schiettezza, dici in maniera sincera come mai la scelta del nome Generatore di Tensione?
Molto particolare.
Certo. Il nome di... Facciamo così, facciamo il giochino di essere completamente schietti. Avevamo più o meno, 14-16 anni, e abbiamo iniziato a suonare un po' il sabato pomeriggio fra di noi, così le cose andavano bene, sono arrivate le prime nostre canzoni, è arrivato il momento di fare i primi live, avevamo bisogno di un nome, e quindi abbiamo passato delle giornate, delle settimane a riflettere, a cercare dei significati, avevamo qualunque sorta di possibilità, era proprio, la stavamo considerando, e alla fine ci siamo affezionati a questo che è il generatore di tensione, soltanto perché ci interessava dire nel nostro nome quello che cercavamo di fare. Il generatore di tensione sta a dire che noi siamo quelli che hanno a cuore, vogliamo creare quella tensione, quell'emozione lì, perché quello è il vettore importante, cioè la cosa che davvero ci piace di una canzone, di una musica, è quella tensione lì che poi dopo viene rilasciata nell'esplosione di un ritornello, ad esempio. Oh, bello. E quindi così.
Davvero geniale, devo dire la verità, eh?
Molte grazie.
Originale.
Senti, voi avete fatto nella vostra gavetta, ecco, avete suonato proprio anche, no? Tra la gente, proprio per strada, eccetera. Ecco, quanto è servita anche quell'esperienza?
È servita moltissimo, no? Nel senso che l'episodio, diciamo, l'inizio di suonare per strada è stato perché la nostra saletta si è allagata e quindi non abbiamo più suonato in saletta, abbiamo suonato per strada, e lì la cosa che ci è servita è stato il confronto con la gente, cioè per strada la gente ti ignora se fai schifo, e invece abbiamo dovuto imparare a gestire un pubblico nuovo, a soprattutto poi farlo con le cover, ma soprattutto imparare a interessare un pubblico cantando le nostre canzoni, e quindi è ancora più complicato possibilmente. Però è stato fondamentale, è stato proprio, cioè lì sei senza protezione, sei tu con le tue capacità e la tua intelligenza, la tua simpatia.
Bravo Simone.
È stato difficile.
E parlando proprio del vostro rapporto, diciamo così, a livello professionale, ecco, al di là proprio di quello che è il vostro obiettivo in comune naturalmente, ma qual altro elemento è necessario, caro Simone, per andare d'accordo professionalmente? Niente. Cosa non sempre semplice, perché poi ognuno ha la propria idea, come fare a metterla insieme senza litigare soprattutto?
Io direi senza dubbio il fatto di avere un obiettivo comune. Poi il nostro obiettivo comune ovviamente non è semplice scriverlo in due parole, cioè è più una sorta di amore per le canzoni e per certi tipi di canzoni. momento e un certo modo di emozionarsi con la musica. Poi dopo siamo diversi, abbiamo opinioni diverse, abbiamo ascolti diversi, abbiamo gusti diversi, sì, ma se l'obiettivo è quello possiamo muoverci elasticamente dalla techno all'indie, sapendo che tanto l'obiettivo è unico, quindi qualunque sia il mezzo che usiamo non è tanto importante alla fine.
Ma Simone, ecco, cosa amate di più veramente dell'indie? Cosa amate di più dell'indie?
Dell'indie probabilmente la schiettezza, nel senso che probabilmente fra tutti i generi è quello meno costruito, nel senso che è quello meno, sì, con meno narrazione, con meno riferimenti ad altre cose, che cerca di essere proprio il più basso possibile e il più terreno possibile, e questo ci piace molto.
Senti Simone, come avete lavorato con Pressing Line? Insomma, 19 anni, insomma, andavate tutte le settimane a sua casa di Lucio Dalla, un altro grandissimo nome, insomma, nel suo studio privato, proprio per lavorare al vostro progetto musicale, no? Quindi, insomma, ci sono stati i primi professionisti che hanno creduto in voi, ecco, quindi quanto...
Assolutamente. È stata un'esperienza per noi davvero, cioè, adesso a ripensarci, era ovviamente qualche settimana che non ci pensavo, mi sono stati un po' di brivido lungo la schiena, nel senso che sono stati le prime persone che, oltre ai nostri genitori, ai nostri amici, però lì hai degli adulti professionisti che ti dicono: in queste canzoni c'è qualche cosa che vale. E non è scontato, cioè chiunque faccia un lavoro artistico vive costantemente con la presunzione da un lato di star facendo qualcosa di grande e per cui vale la pena impegnarsi, ma dall'altro lato anche la convinzione che forse non si è molto capaci, cioè, e quindi avere un esterno che ti dice: cazzo, queste canzoni, cioè, ho voglia di investire del denaro, investire del tempo, dell'impegno, della passione, anche davvero dell'affetto, cioè sono... Un Pressing Line è abbastanza banale dirlo, però ci hanno presi che eravamo appena maggiorenni e quindi è ovvio che ci hanno preso anche in una fase molto sensibile della nostra vita.
Certo.
Senti, visto che lei ha appena un po' accennato nel fatto di credere, no, nei propri sogni e nel proprio progetto, ma quanto è importante rischiare proprio in questo mestiere?
Allora sì. Io credo che davvero adesso io ho 23 anni e temo che rischiare sia molto importante, nel senso che sono degli anni ormai che portiamo avanti questa cosa e se uno lo vuole interpretare come gestione del tempo, cioè scegliere di passare le ore a scrivere, registrare, cantare, ovviamente è una cosa bella, ma dall'altro lato è anche un rischio, cioè la scelta di dire: mi occupo di queste cose perché penso che questa cosa valga, però in realtà non lo so, per adesso mi sto assumendo un rischio e a rischio perché scelgo di non occuparmi di tante altre cose, scelgo di non cercare una carriera sicurissima e invece mi godo questa insicurezza qua.
Beh, però insomma, osare è importante, anche soprattutto dal punto di vista musicale. Voi, caro Simone, insomma, siete molto sensibili anche proprio a diversi stili musicali e anche a dei progetti inglesi, soprattutto proprio dal punto di vista del suono, no? Sì. Del sonoro. Ecco, ma se la vostra carriera, immaginiamo, fosse iniziata proprio all'estero, ecco, proviamo ad usare un po' l'immaginazione, come sarebbe stato il vostro percorso, secondo te, Simone, all'estero e non qui in Italia?
Probabilmente l'unica vera grande differenza sarebbe stata che fin dall'inizio avremmo iniziato ad essere più aperti ad altri generi, mentre adesso siamo stati all'inizio molto fedeli alla forma canzone e quindi magari mettevamo suoni nuovi ma sempre in quella forma lì, e invece adesso ci stiamo lentamente concedendo di registrare, che ne so, gli ultimi progetti sono una canzone registrata in casa con l'iPhone a costo del microfono, e poi dopo arriva la techno però senza che si ripeta, cioè c'è solo un drop unico. Cioè, avere questo coraggio qua secondo me sarebbe stato più facile se fossimo nati, che ne so, in Inghilterra, dove questa sensibilità alla fusion, diciamo, esiste già. Però adesso in Italia ci stiamo divertendo molto, cioè in realtà adesso non siamo proprio in Italia noi, però più o meno.
Simone, Simona, ma che cosa rappresenta per te perdita di tempo?
un incubo davvero. Proprio ho 23 anni e la cosa che mi fa più paura è perdere tempo.
Questo maledetto tempo, siamo quasi ossessionati tutti, Simone.
No, proprio non è sostenibile, no, vabbè che no. Non cioè, proprio è davvero una cosa molto personale questa, però non riesco a pensare di perdere tempo, cioè ci sono tante cose fighe che si possono fare, divertenti, ma anche emozionanti, che perdere tempo non è un'opzione.
Simone, restando sempre un po' in tema di perdita di tempo, no, ma a questo punto a cosa rinunceresti volentieri nella vita? Ecco, qualcosa che ti fa perdere del tempo, magari, non so.
Adesso al momento direi tipo asciugare i vestiti. Se sono 24 ore in cui proprio sto solo aspettando che si asciughino, e quindi stiamo discutendo adesso se andare giù con l'asciugatrice automatica o meno, perché quella
crea nervosismo decisamente. Ma scusa, mi dicevi Simone, voi non siete in Italia al momento?
Più o meno, nel senso che Robby è a Milano e io sono a Parigi.
Ah,
ok, quindi tu in questo momento sei in Francia.
Perché ho sentito dell'asciugatrice, solitamente
sì.
Dico che si usa all'estero più che da noi, eh.
Sì.
Stato, Simone.
Sì.
Invece così, se tu dovessi paragonarti a un personaggio di cartone animati, a quale personaggio di cartone animati ti paragoneresti?
Wow, un personaggio di cartone animati difficilissima come domanda. Non lo so, adesso è giusto rispetto al mondo della musica, mi verrebbe da dire, mi sento un po' cluto perché è gospel. E noi un pochino ci sentiamo gospel rispetto al mondo della musica, facciamo tanto i giovani fretti che sanno le cose, però in realtà siamo un po'. Non so se ci sentiamo completamente a nostro agio con altri musicisti attorno, no? È un po'.
Hai scelto, però è sai che hai scelto.
Però...
Pluto è un bel personaggio.
Bel personaggio, molto interessante.
Interessante, assolutamente.
E senti, arrivando alla nostra domanda famosa della cena, ecco. Se domani Niccolò Contessa dei Cani e Niccolò Fabi vi invitassero ad una cena, chi scegliereste fra i due, mio caro Simone?
Cioè, se avete proprio preso, se no... davvero, cioè... probabilmente sarei brutti in crisi, però a malincuore credo che sceglierei di andare con Fabio.
Fabio.
Però
diciamo che... ma giusto perché uno fa cena, lui c'ha una certa saggezza che non lo so, è affascinantissimo. Però vabbè, cioè Contessa è davvero secondo me uno dei pochi, forse 5 persone scrivono bene come lui in Italia, quindi
ma dai, però ti raggiungerà per il dolce, ti raggiungerà lei.
Infatti potrebbe essere. O magari il post cena, lo vedo ferrato magari
per un dibattito sulla musica, insomma.
Sulla musica.
Sì.
Ma Simone, proprio come ultima domanda, e poi faremo ascoltare comprare le calze, insomma, il nuovo singolo, diciamo, anche se è uscito ad ottobre del 2021, però diciamo che è la canzone.
L'ultimo singolo.
Come, scusami?
Sì, è l'ultimo. Adesso non è neanche l'ultimo, però sì, è uno degli ultimi singoli.
Faremo ascoltare comprare le calze, è uno degli ultimi, insomma, singoli uscito ad ottobre 2021, però proprio rispetto, insomma, al fatto che no, e uno facendo musica poi, no? Molte volte è un sogno, ci mancherebbe, uno ci crede pienamente, eccetera. Però tu ritieni che non togli niente alla tua vita, ma dai, aggiungi sempre qualcosa?
No, toglie un sacco di cose, cioè fare musica è una scelta, ed è una scelta che viene con dei pro e dei contro, come tutte le scelte. Io credo che sinceramente i pro siano più che i contro, però i contro ci sono, cioè io, ad esempio, banalmente per me fare musica significa vivere in Italia, mentre adesso vivo a Parigi, che che è una città, è banale dirlo, è una bella città, e quindi non vivere a Parigi è una spesa, diciamo, in termini c'è una perdita, però che sono felice di fare perché potrei finalmente vivere facendo musica.
Certo, sì. Adesso, prego.
Che dire, caro Simone, il tuo rapporto con i social qual è? Tu sei giovanissimo, insomma, voi siete giovanissimi entrambi, ma insomma ci sono anche giovani che con i social non hanno un buon rapporto, invece con il vostro caso?
Abbiamo un rapporto abbastanza così divertito con i social, cioè sulla nostra pagina, sulle nostre pagine private non è che siamo particolarmente attivi, invece sulla pagina del gruppo ci divertiamo, cioè abbiamo la fortuna che le persone che ci seguono sono persone che magicamente stimiamo molto, cioè proprio, sinceramente, persone a cui vogliamo bene, persone meravigliose, quindi abbiamo un rapporto davvero schietto, completamente schietto, non c'è nessuna costruzione particolare del brand, cioè siamo quello che siamo e sì, ci piacciono le cose in analogico, ci piace parlare in maniera più diretta possibile, ci piacciono certe grafiche, sì, però non siamo né degli esperti né dei odiatori dei social.
Bellissimo. Mi piace questa semplicità,
esattamente,
questa autenticità, davvero, senza fronzoli, come si suol dire.
Sì, essere diretti.
Bene.
Simone, allora ringraziamo.
Grazie, Simone.
Ringraziamo, seppur a distanza, anche Roberto, e quindi ringraziamo il duo generatore di tensione, ma adesso è il momento di ascoltare la vostra musica, comprare le calze, che è una canzone veramente, una tipica canzone d'amore, quindi diciamo che con questo non diciamo altro. Ma allo stesso tempo la dedica spetta a te, a chi vogliamo dedicare comprare le calze.
Ah, io direi a tutti quelli che stanno iniziando un po' a capire cosa significa volere tanto bene a una persona.
Guarda, è una bellissima dedica, che di solito si fa la dedica quando già si sa, no, di voler bene, invece
esatto.
quando si inizia a voler bene.
Sì, no, ma comprare le calze è quella, è una canzone davvero, cioè sulle prime volte in cui uno si sente vulnerabile, si sente vulnerabile, proprio che, come si dice, ci sta sotto per qualcuno,
Sono sensazioni che si provano,
sono quei primi momenti che è vero in cui veramente tu sei privo di ogni
esatto, di ogni barriera, di
barriera, è vero,
esatto. Senza fronzoli, come dicevamo prima, pertanto pienamente autentici, ecco.
grazie
mille a
Simone, grazie al duo generatore di tensione. Grazie Simone.
Grazie a voi,
un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao.
Quel che vale in una relazione è quando vai a comprare le calze, il pensiero che staresti meglio se ci fosse lei. Sostanzialmente passare del tempo assieme perché questo fa star bene e poco altro. Io non capisco la complessità delle altre cose, tipo relazione con la R maiuscola, impegno. Cosa vuol dire? È ovvio che mi impegno se lo voglio. Se mi sentissi altruista farei volontariato, andrei a salvar balene. E invece qui io voglio stare bene. E mi fa star bene star con te, starti vicino quando perdi il senso. Ma mica per contratto, perché lo voglio, soltanto perché lo voglio, soltanto perché è questo, proprio questo e niente altro che mi fa star bene. E che casino questa relazione, a mezzanotte io ti cerco, tu non mi rispondi. Arrivo a casa e c'è mia madre che vuol dar consigli, che una donna vuol certezze, quindi dai, chiarisci. Ma domattina poi ti incazzi e non so cosa dire. Ma domattina poi ti incazzi e non so come dire. Che sto bene con te, nudo sopra le coperte, a piangere che io non ti voglio. No, sei tu che non mi vuoi. E finisce che? e finisce che la situazione diversa al bar dell'S lunga tra stomaco, polmoni e cuore prendo una sberla diretta. Tu non mi vuoi più, tu non mi vuoi più. Col vento più forte degli altri cadono gialle le foglie dagli alberi. Poi c'è un istante, una notte in cui senza ragione escono i chiodi dalle loro sedie, cascano i quadri dalle pareti, e forse quel giorno è arrivato senza bussare alla porta, me lo son trovato davanti. Mi sento, sono destinato a passare il resto dei miei anni da solo, disanimato paese in montagna in cui passi solo per andare verso un altro luogo, anzi traforo, antipasto prima di un primo più buono, tempo passato in attesa, i triangoli di precedenza sul suolo, e allora calpesta, mi vai oltre me, va dove tu possa star bene davvero, va dove le cose son forti, che non si lascia mangiare da un vuoto pensiero, e poi pensami. Secondo te io dove sarò? Io ti ho immaginata felice, ma dimmi, secondo te io dove sarò? E poi per l'ultima volta beviamo e facciamoci male, lanciamoci addosso parole non misurate. Voglio vederti le lacrime agli occhi, voglio sapere che valgo il tuo pianto, voglio sapere che io non sono come gli altri, non sono come gli altri, non sono come gli altri che sono scomparsi.
Allora, siamo qui per la parte conclusiva di questo giovedì sera, purtroppo, ma è un momento sempre pieno di cose belle.
Esatto,
cose belle.
Caro Pietro.
E dove andiamo? Andiamo da una donna, da un'attrice, da un'artista, insomma, che veramente ha tante cose da poter
raccontare.
Esatto,
determinata, ricca di qualità.
Esattamente, andiamo da chi? Da
Paola De Crescenzo.
Ciao Paola.
Ciao Paola, benvenuta.
Ciao, buonasera a voi e a tutti.
Buonasera a te Paola.
Allora Paola, partiamo proprio dalle radici. Di solito uno quando ci troviamo di fronte a belle persone, no?
Sì. Dice,
il fatto di essere una bella persona, da cosa viene fuori? Io penso di
l'origine.
Solito dalle origini. Quanto contano le tue radici nella tua evoluzione di vita, Paola?
Per me contano tantissimo, ma lo dico sinceramente, proprio non le radici mie è una cosa che porto con me, il fatto io le mie radici arrivano dal sud Italia, dal sud, e questo richiamo del sud è molto forte in me, come è tutto il sangue, il rispetto anche del sangue, infatti non a caso anche io sono stata Antigone. L'Antigone è un personaggio che porterò sempre con me nella vita, perché è colei che davanti alle leggi della polis, della città, mette al primo posto le leggi del sangue, madre, padre, fratelli, e quindi sia nel carattere di Paola che poi nei personaggi anche che ho incontrato sulla scena, questo senso della radice, delle radici, del sangue è molto forte, e io sono felice che le mie radici, io sono nata a Torino ma i miei genitori sono entrambi pugliesi, io sono felice che le mie radici arrivano, partono da quella terra. Spero di aver reso.
Ci hai messo tutto il sentimento da artista. Eravamo bloccati.
Io l'ho sentito questo sangue che scorreva
davvero?
Veramente. L'ho sentito.
Complimenti, cara Paola.
Paola, ma ecco. Che tu, io immediatamente, io già da quello che ho visto insomma di te eccetera, nelle cose tue, teatro, cinema eccetera, però tu, lo so che tu metti veramente tutta l'anima, ma ti è capitato qualche volta di non essere soddisfatta di quello che tu mettevi, proprio perché forse, non lo so, c'è stata qualche situazione esterna eccetera che non ti ha permesso di mettere il meglio di te?
Tu dici nelle varie, così, le re. Quello capita sempre, poi uno cerca sempre la perfezione, ma quella è irraggiungibile. Uno cerca sempre di fare il meglio e dà il meglio. Poi ogni sera è diversa, per esempio quando parliamo di andare in scena, ogni sera non potrà mai essere la stessa, però ogni sera dici questa è la più bella, io mi ricordo questa è la migliore, ogni sera dice questa è la migliore, però poi sì, ci sono le volte che sei insoddisfatta e sono tremende, perché vado a casa nascondendomi, non sono soddisfatta, non ho compiuto veramente la come volevo, però è una percezione mia, perché poi all'esterno magari proprio quella sera ti dicono brava, però tu sai che non è, tu sai di non esserlo stato veramente, quindi sì, capita, è come, ma sono percezioni nostre che all'attore perché ogni sera appunto non è, siamo ogni sera diversi noi, ogni giorno siamo diversi noi, quindi non possiamo pensare che tutto sia uguale.
Ecco, restando proprio fermi sul tema delle emozioni, cara Paola,
sì.
Ma per trasferire poi le giuste emozioni un attore insomma deve essere il primissimo a provarle per l'appunto, e pensi Paola che questo come dire, sia più questione di talento, cioè ci si nasce un po', oppure anche chi magari non ha quelle velleità ecco immediate ma vorrebbe diventarlo un attore bravo può arrivarci a questo con lo studio, con l'impegno, con il lavoro, oppure lì o hai la dote oppure non vai da nessuna parte, Paola, come la vedi?
Ma guarda, ti dico, pensando anche ai colleghi, non per forza uno deve essere particolarmente sensibile, è qualcosa che in effetti è una nota in più, perché ti permette di arrivare alle cose con più non semplicità, ma i paletti della logica, della mente, ci arrivi con una facoltà, un senso che non passa per la testa. Ci sono attori invece che hanno bisogno più di logica per arrivare, che magari dicono io non riesco a piangere. Ecco, io non sono di quel genere, io sono più un oggetto vuoto che si riempie e che fa passare tutto quello che può passare nel mio corpo, nella mia testa, cioè non metto avanti il cervello, il giudizio, no, vado, però questo non vuol dire che chi è così è un bravo attore e chi non è così non è un bravo attore, si è attori diversi, ecco, semplicemente quello.
Ma Paola, domani sera a cena con te c'è Molière, che cosa succede a casa tua?
Se una sera cena chi c'è?
Molière. Vedere che cosa
gli dico, caro Molière, io sono stata anche tua figlia, perché lo sono stata. Lo sono stata in scena, infatti sono stata Angélique, la figlia di Argan, il malato immaginario, ma che Argan sappiamo tutti che non era che Molière, perché Molière metteva in scena se stesso. Inoltre nel malato immaginario c'è la morte stessa di Molière in scena, finta, fatta da Argan, quindi gli dirò, caro Molière, caro papà, ci ritroviamo nel 2022, sono stata tua figlia e sono anche stata figlia veramente in una lettura di Molière, che è proprio la figlia di Molière, dove c'è una bellissima lettura, ho fatto un reading, dove la figlia parla di questo papà con Racine, l'uomo, sì, l'artista, ma che aveva la sua vita tutta coerente, invece Molière un uomo vero di teatro, con tutte le sue contraddizioni, con una vita di certo non comoda, non so se ho reso.
Come, cara Paola?
Hai
davvero una curva incredibile, Paola. Io parto proprio dal tuo diploma. Tu ti sei diplomata presso la Scuola di Teatro Galante Garrone di Bologna e oggi fai parte dell'ensemble stabile della Fondazione Teatro 2, giusto Paola?
Bravissima, sì.
Lavori come attrice dal 2005, hai preso parte veramente a tantissime importanti produzioni, cara Paola. E io solo per citarle,
sì.
Probabilmente entro mezzanotte non ce la facciamo. Allora ti chiedo, qual è stata la produzione che ti ha dato veramente la più grande soddisfazione in assoluto?
Allora, ho i brividi mentre mi fai questa domanda, non so perché, però io ho nel cuore, sono tante, i personaggi che ho incontrato, mi piace usare la parola incontrato, e tra questi ti dico Mirandolina della Locandiera di Goldoni, che sembrerà scontato, ma non è così, perché è un enorme personaggio, ma dalle mille sfaccettature, quindi è stato enorme, e anche anche Titania di Sogno di una notte in mezz'estate, anche quello è stato un incontro magico perché ho recitato quel ruolo alla Fenice di Venezia, dove passavo, mi ricordo quella sensazione di essere la regina delle fate, no? E io avevo un cambio velocissimo perché diventavo doppio personaggio, Ippolita, regina delle Amazzoni, e poi Titania, avevo un cambio di abito, penso di, non so, 3 secondi, so quei numeri non sono brava, ecco appunto, ritornando al discorso di prima, tanta emotività, ma proprio i numeri per me sono, li vedo e basta, ma avevo un cambio straveloce, e in quel cambio straveloce avevo tutte le sarte che mi seguivano, che mi mettevano questo mantello, finite le repliche alla Fenice, mi sono sentita non persa, però passavo da essere una regina a essere là alla fermata dell'autobus a Torino, che ero tornata a casa ad aspettare il volo. E niente, questi sono due ruoli, due, ma poi di done, e questi tre posso dire, sì, no, anche un altro, meno nome, meno famoso, perché è un testo estremo di questa donna violentata, che però poi si vendica e da vittima diventa carnefice, che quindi
sì.
Io ho dato un po' 4 flash.
Hai fatto veramente delle cose sempre
bellissimi, personaggi
sempre intense,
davvero
personaggi poi veramente, ecco, tu hai sempre messo anima e corpo, e questo lo possiamo dire, ma proprio perché io penso che tu abbia raggiunto il giusto equilibrio, no? nel tuo approccio, no? all'arte, insomma, eccetera. Ecco, ma quando hai capito però di volerti veramente bene? Perché io penso che lo scatto sia quello, insomma, nel momento in cui uno si vuole bene, poi riesce a trovare il giusto equilibrio in tutte le cose.
Pazzesca questa domanda, pazzesca, perché tocca molto, perché onestamente arrivi però a volerti bene. Posso dire che sono arrivata dopo un bel po' di tempo a volermi bene. Onestamente non mi sono voluta bene, anche se poi quando ne parlo dico non è vero Paola, perché non ti sei voluta bene? Tutto quello che hai fatto, ma tanti sacrifici, perché sono stati tanti sacrifici, andare via di casa, la solitudine che mi ha portato veramente a un certo punto a trovare il vuoto davanti a me, una vita che era il teatro, era la vita, non c'era più la vita fuori, quindi ammetto di non essermi voluta bene, ma in quel momento io, per me era il mio bene, era quello. E adesso mi dico, era quello era comunque il mio destino, era quello il percorso che dovevo fare per essere adesso quella che sono adesso, con l'equilibrio che adesso, con il sapermi voler bene che ho adesso, e quindi dico va bene, è tutto giusto così, quello che ci capita è perché ci doveva capitare, per insegnarci qualcosa, per farci fare un percorso, e quindi
No.
Si passa dal non volersi bene, sentivo le cose, dobbiamo passare l'oscurità, la foresta, per poi uscire fuori e sorridere all'equilibrio, alla luce, dobbiamo fare il percorso nella foresta, nel buio.
Hai ragione cara Paola, per arrivare soprattutto ad avere questa tua bella saggezza, davvero, perché poi non si direbbe, no? Quando si sente parlare così bene una persona come te, e poi ecco, sentir dire che appunto non ci si è voluti bene nel tempo, davvero, ecco, io e Pietro ci guardiamo, abbiamo occasione di guardarci quando intervistiamo, e davvero siamo rimasti un po' così senza parole, però la cosa bella è che poi si raggiunge il risultato finale dopo magari tante sofferenze, no? Perché si deve passare poi attraverso un po' di dolore per poter arrivare appunto a vedere la luce di cui parlavamo. E Paola, andando al tema dell'amicizia, ecco, tu che rapporto hai con l'amicizia, nel senso, specialmente nel tuo mestiere, no? Attoriale.
Infatti.
Ecco, quanto si riesce a stringere poi dei legami amicali, soprattutto?
Ma non capisco, c'è andata un po' via la voce. Nel mio lavoro?
Sì.
Nel tuo lavoro, esatto, sì, Paola. Sì. Ecco, quanto riesci a stringere amicizie vere, sane, sincere?
Domanda anche molto attuale. Io vabbè, di carattere sono una molto non solitaria in senso negativo, perché forse ho bisogno molto anche dell'altro, del rapporto con l'altro. Per esempio nel mio lavoro mi collego molto con magari più la parte maschile dei miei colleghi. Però io non sono lontani da me, sono molto come se fossi in un mio mondo, quindi arrivo con la luce, se non sono lontana. lontana dalle cose, i camerini, i numeri di camerini, quello non lo vivo, ma perché vado così avanti, serena. Oggi ho portato questa immagine, scrivevo a una persona a me molto cara e dicevo: mi sento una guerriera non armata che percorre la vita in un clima che sento molto ostico, anche per questa situazione attuale che presenta queste situazioni conflittuali di schiere. Io mi sento una guerriera non armata che passa la vita e in questo momento che vince, ma con serenità, perché ovviamente ci sono queste, sento queste situazioni di non buie, cupe, di non saluti. E invece, come stai Paola? Benissimo. Sembra, adesso sembra che ti vogliono più bene se dici: oddio, sto male. No, io sto bene. Oggi sono arrivata alle prove dicendo sto, dopo un po' una pausa, dicendo sto benissimo. Io sto, come stai? Sto benissimo. E vedo i visi arcigni, duri, soprattutto anche della parte femminile, ma quello non giudico niente, perché ognuno, noi non possiamo sapere quello che c'è nella vita degli altri. Però ti dico, l'amicizia no, è importante per me il rapporto, perché sono importanti i rapporti. Mi piace, mi stringo più facilmente con la compagnia del lavoro, con la parte maschile, e sono altri rapporti che poi porto anche fuori, con loro che abbiamo anche fuori. E poi nella vita cerco, ecco, dopo il nero, il vuoto che magari avevo fatto agli inizi per cominciare questo lavoro, adesso faccio, sono molto attenta al mattino a mandare i buongiorni, ciao, a tenere vivi i contatti, le persone, a renderle presenti e rendermi presente nella loro vita, nella vita degli altri.
Brava Paola.
Pur essendo una molto non solitaria, un brutto per non dire la parola, una che ha bisogno di spazi, del silenzio,
di un proprio spazio per poter, no?
Sì, non viaggio in coppia, ecco, anche con, non mi attacco al camerino in coppia con la non sono io da sola per tutti, ma non vivo le cose da coppia, vado, io sono.
Chiarissimo.
Sì, sì,
Paola,
sì.
Ma visto che tra le, logicamente tu hai avuto veramente collaborazioni straordinarie, insomma, con persone profonde come te, grandi artisti, grandi registi, eccetera. Beh, tra i tanti, insomma, io che forse sono un appassionato di Luca Ronconi, no? Ecco, che cosa tu hai portato avanti, insomma, un suo progetto, Progetto Domani, insomma, con la regia, insomma, di Luca Ronconi, eccetera, nel 2006, eccetera. Ecco, ma che cosa hai rubato a Luca Ronconi?
Ricordo qual è stato, mi sono sentita, la sensazione che ho avuto era di una bambina che si affidava a un padre. Mi ricordo quando mi prendeva per mano e io, vabbè, ho avuto, non ho fatto il percorso di una vita con Luca Ronconi, però quei pochi momenti mi ricordo questa sensazione proprio di una bimba presa per mano dal maestro. E quello che mi porto, sì, forse questa precisione assoluta sulle lettere, neanche sulla parola, sulle lettere che compongono una parola. E questo è il ricordo che porto dietro, anche di un urlo enorme che mi presi durante le prove. Infatti andai a dirgli: ma maestro, se io non mi ritengo adatta. No, tu lo sei. Quell'urlo, mamma, quanto mi spaventai.
Beh, ma era un urlo di rimprovero, Paola, oppure esortativo, diciamo?
No, durante le prove capita che registri urli, no, non lui è uno, ma anche a che ti urlino dietro, ma quello è il modo, è un modo per far arrivare anche le cose, è un modo, è anche bello in certi momenti perché ti senti comunque seguita. Guarda, ci pensavo oggi, è tremendo quando vedi che magari un regista non ti vede, che proprio ti ignora, che non esisti, che non ti dice niente, capito? Quello, c'è da preoccuparsi quando accade quello, non quando uno è là che magari ti urla dietro, ti fa ripetere le cose 10 volte. Ricordo quando facevo Antigo, nella prima battuta dicevo: Oh Ismene, no. Oi, no. Io dico: oh, Ismene, sorella. No, regista. Ismene, sorella. No. Ismene, no.
E quindi, rimanendo un po' in tema, diciamo, a questo punto ti farei una domanda, ecco, quale consiglio, ecco, quale maggiore consiglio, anche proprio avvertimento, ti sentiresti di dare ad un giovane che appunto vuole intraprendere questa tua stessa carriera, e quindi su che cosa lo allarmeresti o la allarmeresti un attimino?
Tipo un giovane come me di 55 anni.
Tipo Piero, a 55 anni vuole diventare attore, cosa gli dici, Paola?
Non è troppo male, che... insomma... Io sono nella totale convinzione che l'età, lasciamola, ok, c'è il serve per la madre, che serve per metterci nei cassettini, per farci pagare le bollette, eccetera, eccetera, lasciamogliela a loro l'età, noi andiamo avanti per quella che decidiamo noi che sia la nostra età. Ho proprio oggi ne parlavo dopo l'allenamento che ho fatto in palestra con una signora che è venuta da me a chiedermi, ma io vorrei, perché sono timida, ma la mia età, no, alla tua età niente. Niente, tutto, no, diamocela noi l'età, poi gli altri, vabbè, sappiamo. Comunque, cosa direi? In generale, mentre me lo facevi la domanda, mi commuoveva un po'. Io direi, quello ho sempre capito, appunto, pensato, in base alla mia esperienza, che il talento primo è la forza di volontà. Come potete pensare alla bravura, eccetera. Il sì. Talento numero uno è la forza di volontà, perché tu puoi essere molto bravo, ma pigro, oppure non hai il carattere, non vai avanti. Tanti bravi perché non lavorano? Perché magari gli manca quella spinta dentro. Nel buddismo si chiama l'icina, questa spinta interiore, la motivazione, la determinazione, e quindi la forza di volontà. E poi, certo, io direi bisogna fare anche molta attenzione alle persone che si incontrano, quello sì, e di questi che mi sto rendendo conto che adesso forse siamo un po' più tutelati, soprattutto le donne, le attrici, perché è facile a 19-20 anni essere anche un po' manipolate, e là sono punti in cui ci sono questi rischi, poi dipende, tutto dipende da come poi uno li vive, li affronta, però togliendo questa parte un po' così, dove adesso sappiamo tutti dei movimenti, del mito, eccetera, stanno nascendo tante associazioni in cui tutto si può dire, si è molto più tutelati rispetto magari a 20 anni fa, quindi si sa ormai con i social, tutto, c'è, queste cose sono più, non sono più nascoste, sono più evidenti e quindi con situazioni di aiuto, però lasciando perdere questo, ma non perdere, ma anche giusto dirlo, perché è giusto dirlo, perché magari chissà quante attrici, attori sono anche ricattati, eccetera, quindi anche, però a parte questa parentesi, per un attore giovane tanta forza di volontà. Io ero una che non guardava l'orario, io mi ricordo, lavoravo a Bologna, facevo Manola, che era solo una mano, mi ero appena diplomata a scuola con Ettore Bassi, in questo, la banda dello Zecchino, lo Zecchino d'Oro, e mi avevano preso per fare la mano, mi ero appena diplomata, però andavo tutti i giorni a Parma la sera a vedere le prove in teatro. E mi ricordo che il regista finiva tardi e io non osavo dire lì, io devo andare, quindi arrivava l'una di notte, perché col treno stavo fino alle 4 di mattina in questa stazione, che adesso è la stazione dove, della città in cui passo la maggior parte del tempo, ad aspettare il treno del mattino che arrivava a Bologna, bicicletta, casa, doccia e Rai, andavo alla Rai, 8 ore di lavoro e poi ritornavo a Parma a suggerire. Io ho fatto quella che si chiama gavetta, che mi sono resa conto andando avanti nel tempo, quando osservavo, non so più se si fa tanto, nel senso che cominciavo a vedere, dicevo no, io devo andare, con una differenza che noto, che adesso io mi sono data totalmente, arrivando magari poi a trovare la vita, il teatro, che non c'era più molta differenza, e non dico appunto che sia positivo, sì, magari mi ha fatto costruire tanto, però bisogna sempre fare attenzione, va bene, c'è chi la raggiunge a 20, a 30, non posso, ognuno ha il suo percorso, non si può giudicare, l'importante a un certo punto trovarlo quell'equilibrio, assoluta, quello è fondamentale. E,
quindi, siamo arrivati alla fine di questa nostra chiacchierata.
Ah, cavoli, mi sono dilungata troppo.
Purtroppo, però prima di salutarti, dici un progetto concreto su cui stai lavorando, almeno così chi vuole seguirti, chi vuole vederti al teatro, al cinema, insomma, un progetto concreto su cui stai lavorando adesso.
Allora, io sto lavorando adesso, ho ripreso adesso con l'istruttoria di Peter Weiss, che nel mese di gennaio sempre il Teatro 2 fa, io non c'ero ancora, però dall'84 ha messo in scena questo spettacolo che è diventato storico. Io sono entrata nei cast solo tre anni fa, e in uno spettacolo appunto storico, io andrò in scena con questo sul 24-25, e nel mentre prima stavo provando questo testo che andrà in scena a febbraio-marzo, si intitola Bestie Incredule, che è un testo inedito di un giovanissimo drammaturgo, Stefano Corsi, che basta andare in scena a febbraio-marzo, una mezz'ora d'autore. Queste sono le due cose che ho al momento, e la ripresa anche a febbraio della Mandragola di Machiavelli, in cui io sarò Luca Dezia.
Ma che bello, perché ci fai sognare in questi tempi, bellissimo. Insomma, sapere che si riprende tutto ciò, Paola, è bellissimo davvero, ci dà tanta forza e tanta energia.
Ma poi è bello sentirla parlare e sentirla raccontare
davvero,
quello che fa, veramente.
Davvero, sei straordinaria, Paola.
Paola, grazie, ti ringraziamo di cuore. Ti ringraziamo di
anche
cuore.
Ringrazio voi.
E mi raccomando, la nostra raccomandazione è di mantenerla questa, no, questa grande determinazione, questa grande sensibilità, veramente mantienila sempre. Grazie Paola.
Tanta forza di volontà.
Grazie a voi.
Una bellissima parte, sì. Insomma, chiave di questa sera, davvero.
Paola di Crescenzo, grazie.
Ciao. Grazie. L'ultima cosa, che i sogni diventino la realtà di ciascuno, in quello che nel limite è possibile, ma che i sogni diventino di ognuno la propria realtà.
Brava Paola, mai smettere di sognare.
Ce lo auguriamo.
Ciao Paola.
Vi abbraccio forte. Ciao.
Certe lettere d'amore, parole che restano con noi. E non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, e se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' è per la voglia di piacere a chi c'è già o potrà arrivare a stare con noi. Vanno via delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia
frasi da bambine che cambiano, ma chi le ascolterà? Confondiamo un po', è per la voglia di capire.